Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.
Allora, finalmente siamo giunti con la terza ed ultima tappa del nostro cammino, del nostro percorso, che lo Spirito ci ha fatto intraprendere, ci ha dato la grazia di vivere. Ecco, non ci dobbiamo dimenticare che questo cammino l'abbiamo fatto per prepararci alla festa di Sant'Agnese. Ecco, quindi, perché questa festa che celebriamo non tornerà, non ce ne sarà un'altra, e siccome le cose appunto sono uniche, sono irripetibili, prepararsi è importante, perché altrimenti viviamo le cose con l'unico atteggiamento che ci rende refrattari alla grazia di Dio, che è la superficialità. Vivere le cose con superficialità ci rende duri, rende il nostro cuore duro, refrattario. Allora prepararsi è importante per vivere e arrivare pronti. Ecco, pensate quanto tempo la Chiesa giustamente spende nella preparazione, no? Adesso inizieremo l'Avvento, tra un po' ed è la preparazione, poi ci sarà la Quaresima, un altro tempo di preparazione, e se la vogliamo vedere nel modo esatto, anche questo tempo che ci è dato di vivere è solo una lunga preparazione al giorno senza tramonto, quando incontreremo Dio faccia a faccia. Quindi ringraziamo Dio che ci ha dato la grazia di non essere superficiali. Allora ricominciamo dall'inizio. Abbiamo visto il primo giorno che il fine della nostra vita è la salvezza, questa è la volontà di Dio su di noi. Ieri abbiamo visto che la salvezza Dio la realizza nella nostra vita non dandoci un compito, ma attraverso le nozze. Abbiamo visto come Dio salva. Dio salva l'umanità, salva ognuno di noi attraverso le nozze, perché nelle nozze sperimentiamo la fedeltà di Dio. E oggi vediamo il frutto. Che cos'è che le nozze portano nella nostra vita? Qual è il frutto di queste nozze? E il frutto è questo: la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore. Dobbiamo precisare però che il frutto, ecco, non è qualcosa che facciamo. Ecco, il frutto, i frutti che Dio dona alla nostra vita non appartengono mai alla categoria del fare. E purtroppo noi siamo tanto concentrati sul fare, sempre ci domandiamo che cosa dobbiamo fare, quasi che, ecco, il fare fosse quello che determina la nostra vita. Invece, quando Dio entra nella vita di un uomo, quando Dio fa grazia nella vita di un uomo, ecco, ciò che cambia è tutta la persona, è l'essere di quella persona. Allora Dio non mi dà una capacità che prima non avevo. Il frutto non è una capacità che prima non avevo, ma il frutto è essere capace di fare una cosa. È una capacità in un altro senso. Il frutto è potermi occupare delle cose del Signore. La grazia di Dio compie questo miracolo che il peccato originale aveva rotto. Adamo aveva rotto la relazione con Dio. Questo è il peccato, non è altro che rompere questa relazione, quindi non potersi più occupare delle cose di Dio. Adamo era condannato alla condanna più brutta alla quale un uomo può essere condannato, che è occuparsi di se stessi. Questa è la disgrazia più grande che ci può capitare nella vita. Preoccuparsi e occuparci di noi stessi. La grazia più grande che viene data a un poveretto come me, qual è? Potermi occupare delle cose di Dio, essere libero da me stesso e potermi dedicare alle cose di Dio. Che cos'è che mi permette, che permette a me, che ha permesso ai santi, che ha permesso a Sant'Agnese di dedicarsi alle cose del Signore? È quello che Dio crea nella nostra vita. E crea Dio un cuore indiviso. Questa è la capacità, frutto della grazia di Dio, frutto delle nozze. Quando noi ci uniamo nelle nozze con Dio, il frutto che sperimentiamo è questo, che il nostro cuore diventa un cuore che non è più diviso, non è più un cuore in mille pezzettini diversi, ma è un cuore vergine. La verginità è verissimo che è una categoria fisica, ma è ancora più vero che è una categoria del cuore. E noi siamo chiamati a essere vergini nel cuore, cioè avere un cuore che non è da non dividere tra nessuno. Non dobbiamo avere nessuno con il quale dividere il nostro cuore, perché è nel cuore dell'uomo che Dio mette la sua identità. Io sono Alfio perché è scritto nel mio cuore di essere Alfio. E il cuore, capito? In questo modo diventa un cuore così come lo loda la Bibbia, un cuore puro. Puro non significa che nel mio cuore non ci sono cattivi pensieri, non c'è la gelosia, non c'è l'invidia, non ci sono pensieri che non ci devono essere. Non è questa la purezza del cuore, un cuore pulito. Noi facciamo questo errore tante volte, confondiamo la purezza con la pulizia e quindi aspettiamo che il nostro cuore sia pulito, lindo, trasparente. E invece il cuore puro che la Bibbia mette come condizione per vedere Dio è un cuore integro, non diviso, un cuore donato a una sola persona, un cuore unico. Allora vedi come dal cuore, dal nostro cuore dipende la relazione con Dio. E la relazione con Dio è possibile solo per grazia di Dio, perché è Lui che rende il mio cuore unico. Il frutto non è una serie di pii pensieri. Adesso faccio tanti bei pensierini su Dio. Adesso penso tante belle cose pie e devote su Dio. Il frutto è una cosa che senza l'intervento di Dio sarebbe impossibile. Il frutto è scegliere Dio. Dio prepara il nostro cuore perché poi noi, con la qualità più bella che abbiamo, che è la volontà e la libertà, possiamo sceglierlo. Il frutto è un cuore indiviso, un cuore che diventa un'unica cosa sola con la nostra volontà, per essere santa nel corpo e nello spirito. Questo crea un altro frutto ancora. Vedete com'è generoso Dio? Il cuore puro, il cuore indiviso, crea nell'uomo, genera nell'uomo un altro frutto, che è quello per cui Dio ci ha creati, che è la bellezza. Il cuore indiviso ha reso Agnese bella, tanto bella che della sua bellezza noi ancora oggi celebriamo le lodi. Un cuore perché, che è capace di stare da una parte sola. I santi sono belli per questo, non solo perché hanno seguito Gesù, hanno seguito Cristo, ma perché lo hanno seguito con il cuore intero, con il cuore unico. E tante volte noi scegliamo di seguire Cristo. E la decisione è una decisione sincera. Poi sapete che succede? Succede come con le case popolari. Il nostro cuore è una casa popolare. Noi siamo gli assegnatari di quella casa popolare. E quindi al comune sanno che in quella casa ci abita Alfio. Poi che succede? Che io dico, ma però mi faccio due conti in tasca e dico, io potrei scegliermi un'altra casa e questa casa la subaffitto. E quindi quando vengono i vigili urbani pensano che ci sia io ad abitare e ci trovano qualcun altro. Il nostro cuore noi decidiamo di donarlo a Gesù, decidiamo di seguire Gesù, però poi nel corso degli anni corriamo questo rischio di subaffittare il nostro cuore, di darlo in affitto a qualcun altro. Però quello che vi entra è un inquilino che poi con tantissima difficoltà se ne va. Quindi il rischio è seguire Gesù avendo nel cuore qualcun altro, un altro inquilino. E i santi invece ci ricordano che l'unico modo per seguire Cristo è quello con il cuore non abitato da nessun altro, a costo di farlo rimanere o di percepirlo per lunghi o brevi tempi anche vuoto. Non dobbiamo avere paura della mancanza, non dobbiamo avere paura del vuoto e subito correre a riempire gli spazi vuoti. Dobbiamo essere uomini e donne, soprattutto noi religiosi, uomini e donne coraggiosi, capaci di seguire Cristo con tutta la mancanza che la sequela di Cristo ci fa sentire. Fuggire dalla tentazione di mettere inquilini nel nostro cuore. E per questo i santi sono prima di tutto un dono, e la vita dei santi è prima di tutto un dono che Dio fa alla Chiesa. Perché i santi non servono per essere per noi un esempio. Sant'Agnese non ci serve da esempio, non serve a voi Clarisse da esempio. Adesso vi mettete davanti alla vita di Sant'Agnese e cercate di imitarla, perché le imitazioni, voi sicuramente non le vedete in televisione, però le imitazioni fanno ridere. Vi ricordate quando eravate nel secolo e guardavate la televisione e guardavate gli imitatori? Chi imita qualcuno ne estremizza le caratteristiche e diventa paradossale, diventa ridicolo. Se noi ci impegniamo per imitare i santi, diventiamo ridicoli, perché siamo fuori luogo, fuori contesto. Perché i santi sono un dono alla Chiesa? Non per esserne un esempio, ma perché i santi risveglino in noi il desiderio della bellezza, il desiderio di vivere una vita bella. Una vita bella che è frutto di un cuore indiviso, che è frutto di una relazione unica con Gesù Cristo. Per questo, e finiamo, per questo c'è una bellissima definizione della Chiesa che Dante Alighieri fa dire a San Tommaso d'Aquino, quando Dante si trova nell'undicesimo canto del Paradiso, incontra San Tommaso e San Tommaso tesse le lodi di San Francesco e di San Domenico. E quando racconta la vicenda di San Francesco, San Tommaso dice così, a un certo punto racconta che per primo si è scalzato Bernardo, poi si sono scalzati altri, e a un certo punto dice, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo, sì, la sposa piace. La Chiesa è bella, noi consacrati siamo belli, voi Clarisse siete belle, non nella misura in cui imitiamo i santi per essere come loro, non nella misura in cui voi imitate Santa Chiara, Sant'Agnese, non vi serve questo, ma nella misura in cui andiamo dietro a Gesù. dietro allo sposo la sposa diventa bella e piace ed è attraente. I battezzati attirano, diventano belli non quando si comportano bene, ma quando vanno dietro a Gesù Cristo. Agnese, e noi in questo celebriamo, entriamo nella festa di Sant'Agnese, domani celebriamo questo, non la memoria delle virtù di Agnese, che potrebbero apparirci irraggiungibili, ma noi celebriamo la memoria della sua bellezza. Bellezza frutto della sequela di Gesù Cristo. Non c'è altra bellezza. Contemplare la bellezza frutto della sequela di Gesù, frutto di un cuore indiviso, frutto delle nozze, frutto della sua salvezza. Vedete? Tutto dono suo. Noi meno ci mettiamo le mani, meglio è. Allora ringraziamo il Signore perché fa questo nella nostra vita, perché vuole renderci belli, perché vuole donare a noi la sua stessa bellezza. E chiediamogli la grazia di conservare il nostro cuore libero per Lui, di non avere, come dicevamo prima, nel nostro cuore altri inquilini, di avere un cuore da non dividere con nessun altro, perché è un Dio geloso il nostro e non lo divide quel posto. A costo di andarsene, di fare un passo indietro, il posto non lo divide, perché è un Dio geloso. La gelosia, quella bella, quella frutto dell'amore. E chiediamo, per intercessione di Sant'Agnese, che questa bellezza risplenda nella Chiesa, perché purtroppo viviamo in un mondo che è pronto a evidenziare le rughe di questa Chiesa, le fatiche. Voi sempre non vedete la televisione e da questo punto di vista è meglio, perché purtroppo in questi giorni, anche per colpa nostra, della Chiesa vengono evidenziate le rughe. Ma non ci deve spaventare questo, perché noi sappiamo quanto è bella la sposa di Cristo e ringraziamo perché un tratto della bellezza del volto di Cristo è il vostro carisma. Ringraziamo per la vostra vita, per la vita di questo monastero, per la storia di questo monastero, per le sante di questo monastero, per la Santa Madre Chiara, per Sant'Agnese e per tutta la bellezza che chi viene qui può contemplare.